Eran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Crisi ucraina, l'Iran assicura al Libano la fornitura del grano. Iran, illegale accordo sul gas tra Arabia Saudita e Kuwait. Stati Uniti, Casa Bianca interviene sulle parole di Joe Biden. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 27 marzo 2022. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. In seguito vi presenteremo un altro appuntamento con Nahjul Balagha, le parole dell'Imam Ali, la pace sia con lui. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire dal 22 dicembre 2021 non trasmette più su onde corte. Amici ascoltatori, per ricevere i programmi di Radio Italia basta andare sul nostro sito parstoday.com/it. Lì troverete appunto la sezione dedicata a giornale radio, podcast, file audio per ogni singolo programma. Il nostro indirizzo email è italiairip99@gmail.com. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian ha assicurato al presidente libanese Michel Aoun la disponibilità di Teheran a sostenere Beirut in tutti i campi, in particolare nella fornitura di grano in via di sviluppo che il paese dei cedri si trova ad affrontare, la carenza di grano a breve termine a causa del conflitto in Ucraina. Il capo della diplomazia iraniana ha anche aggiunto che la Repubblica Islamica è pronta a fornitura al Libano servizi tecnici e igienici, nonché prodotti industriali e energetici attraverso un'interazione trasparente e aperta cruciale. Il Libano è sull'orlo di una crisi di sicurezza alimentare senza precedenti, dopo che l'Ucraina ha interrotto le sue esportazioni alimentari e le sanzioni hanno ostacolato le esportazioni dalla Russia. Il ministro dell'economia libanese Amin Salom ha rivelato che il governo sta pianificando un'offerta per importare 50.000 tonnellate di grano Beirut sta cercando alternative al grano ucraino in quanto il paese ha acquistato la maggior parte del grano, circa il 60%, fino all'operazione militare della Russia in Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso. La Repubblica Islamica ha definito illegale un documento firmato questa settimana tra l'Arabia Saudita e il Kuwait per sviluppare il giacimento congiunto di gas offshore Orash al-Dura, denunciando l'esclusione dell'Iran dallo sfruttamento del giacimento che si trova a limitare delle acque dei tre paesi. Il giacimento di gas è un giacimento congiunto tra Iran, Kuwait e Arabia Saudita, ha affermato il portavoce agli esteri Said Khatibzadeh. Parti del giacimento si trovano in aree tra Iran e Kuwait, i cui confini marittimi sono stati definiti. Anche la Repubblica Islamica si riserva il diritto di sfruttare il giacimento di gas, ha affermato ancora il portavoce. Nei giorni scorsi il Kuwait ha firmato un documento con l'Arabia Saudita per sviluppare questo giacimento che dovrebbe produrre fino a 28 milioni di metri cubi di gas al giorno e 84.000 barili di condensati al giorno, secondo una dichiarazione della compagnia petrolifera del Kuwait. Sul caso è intervenuto anche il ministro del petrolio iraniano. Secondo le norme e regolamenti internazionali, qualsiasi mossa nella gestione e nello sviluppo del giacimento di gas dovrebbe essere effettuata con la cooperazione e la collaborazione di tutti i tre paesi, l'ha dichiarato un portavoce del Dicastero. La Casa Bianca, cambiamo pagina. La Casa Bianca, per mezzo di un funzionario, ha smentito che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden punti ad un cambio di governo in Russia, come si poteva desumere dalla frase pronunciata a Varsavia e riferita al leader russo, al presidente russo Vladimir Putin. Questo uomo non può restare al potere, aveva detto Joe Biden durante la sua visita in Polonia. Il senso del discorso del presidente Joe Biden era che al presidente russo Putin non può essere permesso di esercitare il potere sui suoi vicini e sulla regione. Non stava parlando del potere di Putin in Russia o di un cambio di governo, ha precisato il funzionario della Casa Bianca, cercando in un certo senso di appunto di aggiustare l'ennesima gaffe appunto da parte di Joe Biden. La cronaca del 32esimo giorno di operazione militare russa in Ucraina. Le forze russe avrebbero colpito un centro di ricerca nucleare a Kharkiv, lo afferma il Parlamento ucraino. Poi le truppe russe hanno preso il controllo di una cittadina del nord dell'Ucraina, a pochi chilometri da Chernobyl. Intanto le forze di Mosca hanno lanciato un attacco missilistico contro il centro di comando dell'aeronautica militare di Kiev nel centro ovest, nel centro occidentale dell'Ucraina. Sono stati sparati 6 missili da crociera, alcuni dei quali abbattuti dalla contraerea, mentre gli altri hanno colpito proprio diversi obiettivi, provocando danni alle infrastrutture. Sergei Rutsko, capo del principale comando di combattimento dello Stato Maggiore russo, ha dichiarato: la prima fase delle operazioni militari russe in Ucraina è stata sostanzialmente completata e ora si concentrerà sulla completa liberazione della regione del Donbass nell'Ucraina orientale. E le forze della Repubblica Popolare di Donetsk hanno preso il pieno controllo dell'aeroporto della città di Mariupol. Poi poco fa i media e le agenzie di stampa hanno dato la notizia secondo cui è stato raggiunto un accordo sulla creazione di 10 corridoi umanitari, accordo tra Ucraina e la Russia, per evacuare i civili dalle città in prima linea. lo ha annunciato il vice primo ministro dell'Ucraina. L'ambasciatore russo in Siria, Alexander Yefimov, ha denunciato apertamente le aggressioni del regime sionista in Siria con lo scopo di provocare Mosca a rispondere. Yefimov, che in precedenza aveva condannato le incessanti aggressioni da parte dei sionisti contro la Siria, ora ha parlato ha mandato un messaggio diretto e chiaro a Tel Aviv, affermando che le azioni del regime sionista in Siria portano ad un'escalation e stanno permettendo all'Occidente di svolgere operazioni militari in Siria. Gli attacchi aerei di Israele in Siria stanno provocando la reazione della Russia, ha detto l'esponente russo in una delle più forti condanne delle operazioni e delle offensive del regime sionista contro la Siria. Il diplomatico russo si è inoltre lamentato fortemente del fatto che gli attacchi israeliani mirano ad aumentare le tensioni e consentire all'Occidente di svolgere attività militari in Siria. Afghanistan, donne e ragazze afghane, insieme con cartelli e slogan, si sono ritrovate davanti al Ministero dell'Educazione a Kabul per chiedere ai talebani, al governo ad interim guidato dai talebani, di riaprire le scuole superiori anche alle studentesse. Non si voltino le spalle alle afghane in questo momento cruciale, l'appello della ONG italiana Intersos, dopo che in Afghanistan, dopo mesi di discussioni sulla riapertura delle scuole superiori femminili, i talebani hanno fatto marcia indietro con un nuovo rinvio della decisione. Dall'Afghanistan allo Yemen, l'Arabia Saudita e i suoi alleati hanno commesso crimini di guerra senza precedenti contro il popolo yemenita, bloccando il cibo e le forniture mediche verso il paese martoriato, trasformato ormai nella scena della peggiore crisi umanitaria del mondo, tutto mentre la comunità internazionale continua a tacere. Ad affermarlo il ministro degli esteri yemenita Hisham Sharaf, citato dall'IRIB. Il 26 marzo 2015 iniziava nello Yemen l'operazione, la più vasta offensiva militare portata avanti dalle forze armate dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati, tra cui Emirati Arabi Uniti, contro combattenti di Al-Houthi, militari fedeli all'ex presidente Saleh. L'aggressione militare a guida di Riyadh diede inizio ad un conflitto lungo 7 anni, causando quella che l'UNICEF ha definito una delle più grandi crisi umanitarie al mondo, con oltre 23 milioni di yemeniti che necessitano assistenza umanitaria, tra cui 13 milioni di bambini e più di 377 mila morti, secondo i dati delle Nazioni Unite. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La crisi ucraina, la farsa e la propaganda. L'intervento in videoconferenza del presidente ucraino Zelensky al Parlamento italiano ha ricalcato i toni dei discorsi tenuti recentemente davanti ai rappresentanti di assemblee legislative di altri paesi europei, non solo. Come nelle precedenti occasioni, l'ex comico televisivo, reduce dalla firma su un decreto che soffoca ulteriormente qualsiasi attività dell'opposizione politica nel suo paese, si è profuso in una valanga di menzogne in linea con la gigantesca macchina della propaganda in azione in tutto l'Occidente. L'obiettivo di Zelensky, così come di quello del successivo patetico discorso in aula del presidente del Consiglio italiano Draghi, è di aumentare le pressioni internazionali sulla Russia, col rischio sempre più concreto di innescare un conflitto inutile dalle conseguenze difficilmente calcolabili. È difficile dare conto delle falsità raccontate da uno Zelensky intento a costruire una realtà immaginaria nella quale la Russia di Putin avrebbe messo in atto un'operazione militare sanguinosa senza alcun motivo logico né riconducibile alle dinamiche geopolitiche dell'Europa orientale, con un'immagine semi trascurata, creata a tavolino verosimilmente per ostentare le difficoltà in cui opera il suo governo, Zelensky ha innanzitutto spiegato di essere in collegamento da Kiev, quando è ormai noto e dimostrato da molte fonti indipendenti che il presidente ucraino è ospite della Polonia fin dai primi giorni seguiti all'inizio delle operazioni russe.
نهج البلاغه دل امام علی
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un altro programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Perle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mominin, il principe dei credenti, l'Imam Ali, la pace sia su di lui, disse: l'avarizia è vergogna, la codardia è un difetto, la povertà impedisce a un uomo intelligente di argomentare il suo caso, e una persona indigente è un estraneo nella sua città natale. Questa frase saggia del nobile imam ricorda all'uomo che in quanto la migliore e la perfetta creazione di Dio non deve mai scendere ai livelli più bassi di comportamento e soprattutto non dovrebbe adottare delle abitudini e attitudini che possano compromettere la sua dignità. Alcuni di questi tipi di comportamenti, come mentire, tradire i propri amici, guadagnare i soldi con i metodi disonesti, essere opportunisti ed egocentrici, restare indifferenti dinanzi ai bisogni e alle sofferenze altrui ed altri approcci sbagliati nella vita, sono la rovina della dignità personale e sociale dell'uomo. Questa straordinaria hikmah, riportata dal nobile Imam Ali, pace e benedizioni su di lui, elenca in particolare tre comportamenti da evitare per non decadere negli occhi della gente e per godere di rispetto presso tutti, amici e nemici. Questi tre aggettivi sono l'avidità, l'impazienza e l'loquacità. Abbiamo detto che il principe dei credenti, l'Imam Ali, pace su di lui, invita i fedeli a abbandonare tre aggettivi: l'avidità, l'impazienza e l'loquacità. Ora esaminiamo i devastanti effetti di ciascuno di questi difetti caratteriali nell'uomo. L'avidità ha radice nell'insaziabilità dell'essere umano, quando mette come la propria priorità il raggiungimento massimale dei beni e benefici puramente materiali. Chi ha come l'obiettivo più importante della sua vita quello di diventare ricco non riuscirà mai a fermarsi e vorrà accumulare sempre di più i soldi e le ricchezze, ed è proprio per questa sua debolezza che non esiterà a fare o dire nulla pur di guadagnare sempre di più. È lo stesso il meccanismo che avviene per chi vuole raggiungere sempre di più le vette di potere e della posizione sociale. Ma vediamo la loquacità o l'eccesso nel parlare come può degradare l'anima umana. Chi racconta tutto e troppo spesso le sue avventure o disavventure per gli altri si mette in una posizione di svantaggio in quanto permette a tutti di poterlo giudicare o nei migliori dei casi di consigliarli, mentre molto spesso le persone non sono idonee per risolvere i nostri problemi o consigliarci cosa fare. E infine l'impazienza, che in un certo senso è alla radice di altri due difetti caratteriali su cui prima abbiamo parlato. Coloro che non sanno pazientare di fronte a una situazione apparentemente difficile o di svantaggio, in realtà si rendono molto vulnerabili